Radio Statale Home Edition.
Benvenuti in nuova puntata di Radio Statale Home Edition. Ritorniamo dopo due settimane noi di Illuminami, che parlavamo due settimane fa di sport. Oggi rimaniamo in un ambito particolare, specifico, e parliamo di cinema. Abbiamo con noi infatti oggi, come sempre, un episodio di crossover tra programmi di Radio Statale. Oggi abbiamo insieme a noi Federica di Fotogrammi. Ciao Federica.
Ciao a tutti, io appunto sono Federica di Fotogrammi e potete trovarci su Instagram e anche su Spotify. Nonostante siamo in quarantena, o meglio eravamo in quarantena, stiamo comunque facendo uscire ogni settimana un podcast dove vi consigliamo dei film a tema.
Ecco, è fatto benissimo ricordare i profili social, anche noi di Illuminami trattino basso Radio Statale su Instagram, che è il social che sicuramente usiamo di più. Anche per noi i nostri podcast si ritrovano facilmente su Spotify cercando Illuminami. Ma oggi non sono solo, e come due settimane fa Erika. Ciao Erika.
Ciao a tutti ragazzi, questa puntata crossover di nuovo. E questa volta non sarò più la mediatrice che non sa minimamente che cosa sta dicendo, ma finalmente potrò dire qualcosa e parlare.
Esatto, oggi sono quello che gioca in inferiorità numerica in quanto a conoscenze, sono sicuramente io. E allora oggi abbiamo deciso quindi di parlare di cinema, ma ovviamente con unendo le due sfere, quindi unendo Milano all'universo cinematografico. E quindi ci faremo fare un classico tour, un po' come si faceva qualche anno fa con i tram, che salivi sul tram e andavi a fare un giro. Con noi ve lo faremo fare, ma attraverso i film. Partiremo dalla periferia, dall'estrema periferia di Milano, fino ad arrivare sempre più verso il centro, giusto?
Esatto, quindi preparatevi a salire su questo tram di questo fantastico featuring di Illuminami con Fotogrammi, insomma.
Esatto, direi proprio, prima di partire subito una canzone, così prepariamo i nostri ascoltatori poi a entrare nel vivo. Federica, introduci da te.
Allora, visto che il tema di oggi è Milano, io rimango proprio in linea, rimango sul banale con una canzone che è appunto Milano di Guccini.
Pesavo 6 chili, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite. Abituati ad un cielo buchi che vedete sempre più lontano. Ogni bimbi di Milano così fragili, così infelici, che un laterante senza radici, con occhi timidi, con niente in mano. Vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa. Ogni bimbi di Milano dall'orizzonte sempre son nato io. Nel rogo di San Silvestro sbuciavi il passato e il peccato con resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.
Questa era Milano di Guccini, di Francesco Guccini, vabbè, il famoso cantautore che diciamo mai più o meno tutti conosciamo, insomma ha lasciato il suo segno nel panorama musicale italiano, anche se lui parlo di Milano in questa canzone, ma non era propriamente milanese di origini, in quanto è orgogliosamente emiliano. Proseguiamo quindi con, iniziamo questo viaggio, direi Federica, tu sicuramente puoi aiutarci nel introdurci il viaggio.
Spero di essere alla vostra altezza.
Non ti preoccupare, va benissimo, andrà benissimo. E vorremmo iniziare questo viaggio esattamente come ha detto Mattia poco fa, vorremmo iniziarlo dalla periferia e vorremmo partire da un quartiere, il quartiere di Barona, nella Milano Sud, nel municipio 6 di Milano, tanto per rimanere con i numeri di Illuminami a cui siamo abituati. E in questo quartiere comunque molto particolare, anche pieno comunque di storia, non so neanche come definirla, direi underground, con un sacco di...
Sì, tante particolarità, perché per quanto rimane un quartiere dormitorio ha comunque tante cose particolari che lo rendono simile o comunque unico nel panorama milanese.
Esatto, e infatti in questo quartiere hanno girato questo film che mi ha consigliato Federica, Fame Chimica, e se vuoi dire qualcosa...
Il film appunto diciamo è un film diciamo che cavalca un po' l'onda indipendente, di conseguenza si inserisce bene nel contesto di quello che è questo quartiere. La storia in realtà non è troppo complicata, ci sono questi due ragazzi, amici da una vita, uno che ha trovato un lavoro ben pagato ma molto faticoso, l'altro che invece si arrangia un po' diciamo facendo lo spaccino. E nulla, si innamorano della stessa ragazza e questa è appunto la storia in sé. Ovviamente però c'è tutto lo sfondo di questo quartiere, in particolar modo della piazzetta, del parchetto dove questi due amici si incontrano, e abbiamo insomma questo un po' microcosmo che rappresenta questo quartiere di Milano, e con l'importante tema di quello che è il razzismo.
Ah, quindi anche... che segue quindi tematiche che sono sicuramente molto attuali. Il film di che anno?
Sì, guarda, il film non è recentissimo, però comunque del 2003, quindi...
E non è nemmeno vecchio.
Ne vedremo di più vecchi oggi.
Fa un po' capire come negli ultimi 15-20 anni comunque il mondo, l'umanità non sia tanto cambiata, non abbia fatto tanti progressi, anche solo leggendo diciamo la trama di questo film.
Direi tristemente vero. E particolarità di questo film ci sono delle scene in cui parla uno dei 99 post, non so se avete presente.
Certo, naturalmente. Vabbè, questo è, sicuramente è solo il primo. Possiamo, sempre rimanendo in zona abbastanza periferica, possiamo trovare sicuramente altri film, giusto Erika?
Beh, effettivamente non è così famoso come questo film, sicuramente non è nemmeno così bello, ma un film che ha segnato la mia adolescenza, io che sono cresciuta con gli Articolo 31, Senza Filtro, il film di Axe e Jed durante degli anni 2000, tra i loro album Perché Sì e non ricordo l'album dopo, ho un piccolo lapsus, scusatemi. È stato comunque un pezzo importante della loro carriera, anche perché comunque racconta la storia sempre di Nico e Ray, che sono due ragazzi sempre del quartiere di Barona, e anche loro vivono mille avventure sempre tra lo spaccio, tra la povertà e tra un sacco di cose che comunque sono tuttora, fanno tuttora parte di questo quartiere.
Quindi è una sorta di autobiografia un po' romanzata?
Esatto, in poche parole sì, molto romanzata, quello sì, però ci sono molte cose che rimangono sempre vere.
Forse ricalca, ecco, io l'ho visto, non mi ricordo molto bene, l'unica cosa forse un po' ricalca, diciamo, il classico cliché del sogno americano, ma trapiantato nella fredda Milano.
Beh, quello sì. Quello decisamente.
È sicuramente particolare come prodotto, sicuramente non ci si può attendere nel guardarlo una grandissima qualità, però sicuramente è un esempio particolare e interessante comunque da andare a vedere, sicuramente non con l'occhio critico verso le pratiche del cinema.
Esatto, sì. Ci sono sicuramente film migliori, ma quando quel qualcosa che ti dice, che ti prende il cuore, che quando lo guardi sei felice e dici oh, quelli sono Axe e Jed,
è un film che è il cuore. Quindi, abbiamo capito,
vabbè, mi appassiono con piccole cose. Esatto.
Va bene, rimanendo sempre in zona abbastanza periferica troviamo Teorema, che è ambientato nel liceo Parini, giusto?
Esatto, allora vabbè, Teorema è un film di Pasolini, quindi vabbè, diciamo che è molto difficile condensare Pasolini in poche parole, esattamente. Però insomma, ci proviamo a darvi un po' un'infarinatura su quello che è Teorema. La trama è, anche qui non è troppo complicata, c'è questa famiglia, una famiglia borghese e milanese, e insomma vive la sua vita tranquilla finché non spunta un giovane, uno straniero, e che arriva ospite nella loro casa, e questo straniero, questo estraneo, scuote un po' gli animi di tutti, non in maniera diciamo del tutto platonica, infatti tutti i componenti della famiglia avranno dei rapporti sessuali con quest'uomo. E quest'uomo ad una certa parte sparisce, insomma, e questa sua partenza causerà ancora più sconvolgimenti di quello che è stato il suo arrivo, insomma. Un film, insomma, che già dalla trama capite che è bello particolare, soprattutto perché è un film del 68, quindi insomma...
Scandalo che ha causato questo film.
Assolutamente, uno scandalo non solo da parte della Chiesa ma anche da parte della Repubblica, insomma, che ha accusato il film di oscenità. Il film è stato messo al bando e addirittura poi subito un processo per questo film, Pasolini.
Non pensavo che si facessero ancora i processi per i film, ancora nel 68, non pensavo, e invece...
Sì, diciamo che non è l'unico film poi per cui ha subito messo al bando e cose simili, insomma, sappiamo che era un personaggio scomodo. E insomma, comunque, vorrei che insomma alla fine la questione sia risolta, potremmo dire, positivamente, nel senso che... Il film è stato dichiarato come un film che sì, causa uno sconvolgimento, ma che non è uno sconvolgimento appunto sessuale, come sembra così apparire, ma in realtà è uno sconvolgimento più di tipo, viene definito mistico ideologico, nel senso che in qualche modo questo personaggio di questo estraneo rappresenta un po' come se fosse una sorta di angelo, una sorta di entità che in qualche modo si impossessa di tutti, prende possesso proprio fisico di quelli che sono questi personaggi e poi se ne va, lasciando quindi ogni membro della famiglia sconvolto e a dover reinterpretare quella che è la sua individualità con dei risvolti anche parecchio tragici per alcuni personaggi.
Usti, molto interessante anche perché si rifà un sacco comunque, cioè ti dico, la letteratura italiana mi ricordo tantissimo, non vorrei sparare cavolate, sto studiando quella del 200.
Sì, poi il fatto che nel 68 ci fossero ancora queste, chiamiamolo, censure, non solo dal punto di vista del cinematografico, ma poi ci fosse ancora tanta condanna per questi argomenti, venivano trattati come tabù. Vabbè, bisogna ricordare solo che nel 68 non ci si poteva baciare in pubblico.
Soprattutto in questo film, come ho detto, questo protagonista insomma ha rapporti sessuali con tutti i membri della famiglia, ciò vuol dire anche con i membri maschili, insomma. Già adesso non sé, cioè nel senso, c'è la gente che ancora ha delle idee talvolta molto molto antiquate, immaginiamoci nel 68.
Esatto, cioè già nel 2018 fa scandalo un film come Call Me By Your Name, quindi non voglio immaginare nel 68 con Teorema.
Sì, poi comunque, visto che siamo in ambito più o meno televisivo, cinematografico, interessante, una serie TV che parla nel 68, segue con gli occhi di una famiglia normale, ma una serie TV per Rai 1 che è Raccontami, che è uscita in due stagioni, e racconta proprio in maniera molto approfondita come era come sono stati i cambiamenti del 68, non solo dalle rivolte studentesche e così via, ma proprio dal punto di vista della famiglia, come lo vede in un ambiente familiare. È ambientato a Roma, quindi con Milano non c'entra, però si ricollegava in maniera interessante.
Sì, sì, anche questo, diciamo che non è un film propriamente sul 68 in quanto movimento, però sicuramente le influenze sociali, le influenze politiche in qualche modo vengono rispecchiate anche qui.
Chiaramente. Ritornando alle censure, negli anni 80, negli Stati Uniti, in un ambiente non proprio pasoliniano, ci sono state comunque delle censure per dei film molto, alla fine, molto semplici, però ci sono state davvero delle grandi censure e dei processi ai produttori di questi film. Quindi la censura è una cosa che non passerà mai.
Beh, girando per Milano, direi che, facendo tutto il giro e così, possiamo arrivare tranquillamente ai Navigli, anche perché dai Navigli ho inserito questo film, anche se non parla propriamente di Luogo di Milano, ma è un film che mi è piaciuto moltissimo ed è Porco Rosso dello studio Ghibli, e parla del Naviglio di Milano perché il protagonista Marco, quando gli si rompe il vidro volante, va a sistemare e si vede proprio questa bellissima officina sul Naviglio, poi con tutto lo stile di Miyazaki e dello studio Ghibli. Se non dovrebbe essere di Miyazaki, giusto?
Assolutamente Miyazaki. Sì, appunto, come dicevi tu, lo stile di Miyazaki è assolutamente inconfondibile, cioè come sappiamo tutti i suoi film sono meravigliosi, sembrano quasi dipinti, insomma. E non lo so se vuoi dirci qualcosa sul protagonista, che insomma è abbastanza particolare.
Beh, la cosa proprio bella di questo film è che tratta Milano, ma tratta anche tutta l'Italia, perché comunque questo protagonista, Marco, che ha le sembianze di un porco, per l'appunto Porco Rosso, vive nell'epoca fascista, e quindi vedi proprio lo scontro tra il fascismo e l'antifascismo, e vedi anche quella piccola parte di Milano che cerca di combattere quello che era stato in quell'epoca il regime.
Esatto, e riprendendo dal film stesso, come dice il protagonista, meglio porco che fascista.
Adoro questa citazione.
E poi insomma, diciamo che noi non sappiamo appunto perché lui abbia assunto queste sembianze, sembra una sorta di maleficio, ma che non ci viene mai spiegato. E insomma, questo suo essere appunto un maiale in parte potrebbe rappresentare l'idea che lui sia diventato ciò anche per magari dei difetti che ha avuto, e in qualche modo il suo sentirsi animale perché si sa che è l'unico, è uno dei pochi sopravvissuti nella cerchia dei suoi amici, e quindi in qualche modo è anche dilaniato dal dolore.
Verissimo. Sì.
È sicuramente interessante anche lui dal punto di vista poetico, giusto?
Sì, sì, quello assolutamente. Poi, come tutti i film di Miyazaki, insomma, oltre in particolar modo al tema di questo film, che in parte è l'avventura, in parte è quella che è la guerra, il fascismo, abbiamo poi i grandi temi di tutte le opere di Miyazaki, quindi da un lato il pacifismo, perché comunque Porco Rosso non uccide mai i suoi nemici, ma anzi abbiamo queste scene di lotta quasi un po' fumettistiche, e poi anche il contatto con la natura, che appunto il protagonista cerca in quello che è il volo, la sua attività.
Un'altra cosa di Porco Rosso è anche la rivalsa del genere femminile, perché comunque quella che lo aiuta a sistemare il suo idrovolante non è il suo meccanico, diciamo, di fiducia, ma è la nipote del meccanico, quindi anche questa cosa che è una donna a stare con lui, ad aiutarlo nel suo viaggio di ritorno, ad aiutarlo a sistemare l'idrovolante, è un altro ideale, secondo me, meraviglioso.
Sì, insomma, tutti i film di Miyazaki sono film di animazione, che però poi in realtà non sono assolutamente film per bambini o solo per bambini.
Esatto, sì, moltissimi altri. Ogni volta che li guardi ti lasciano sempre qualcosa dentro, qualcosa di bello e qualcosa di... qualcosa che ti rimane e ti fa pensare per tutta la giornata, insomma.
Piccolo sponsor a Fotogrammi, abbiamo una bellissima puntata sullo studio Ghibli, cercatela su Spotify.
La consigliamo anche noi di Illuminami.
Assolutamente. Rimanendo però in tema di film sicuramente di qualità, e girando sempre intorno ormai alla cerchia centrale di Milano, cioè Piazza Duomo, troviamo Happy Family di Gabriele Salvatore.
Sì, esatto.
È uno dei pochi che conosco anche io.
Ah, perfetto, allora. Beh, allora, Salvatore era inizialmente nato come scrittore di teatro, e infatti è da lui che dall'85, insomma, lui ha creato questa opera teatrale, Comedians, nel quale hanno recitato molti di quegli attori che poi oggi sono conosciutissimi, al tempo non erano nessuno, quindi Paolo Rossi, anche Bisio, Silvia Orlando e insomma molti altri. E poi appunto a partire insomma dalla fine degli anni 80 si è invece dedicato appunto al cinema, e questo film Happy Family, anche questo abbastanza recente, è un film del 2010 con protagonista Fabio De Luigi. Non so se Mattia vuoi dirci qualcosa tu sulla trama o...
Ma ti lascerei più che altro secondo me a te, che sicuramente ce l'hai, cioè sai trovarci qualcosa in più.
Va bene, allora, il protagonista appunto Fabio De Luigi è appunto Ezio ed è uno sceneggiatore e sta scrivendo appunto questa sceneggiatura, e la particolarità è che mentre scrive in qualche modo lui interagisce con i suoi personaggi, come se un po' questi personaggi prendessero vita, e anche lui quindi diventa una sorta di personaggio, è quasi un po' un metateatro, un po' come quello che faceva Pirandello, anche se ovviamente sono due piani diversi, non sia mai.
Ovviamente anche adeguato giustamente al formato cinematografico, naturalmente.
Assolutamente, quindi appunto alla fine è una commedia, quindi è una commedia abbastanza divertente, dove però comunque non mancano assolutamente anche degli spunti di riflessione. Questo perché tutti i personaggi che Ezio crea sono dei personaggi che hanno paura di qualcosa, hanno paura di amare, hanno paura degli altri, hanno paura di vivere, quindi sicuramente c'è anche ampio spazio per la riflessione. Poi secondo me è da notare anche la colonna sonora, che ci sono moltissime canzoni di... Allora, io non ho mai imparato a pronunciarli, però sono Simon e Garfunkel, e insomma, per intenderci sono quelli The Sound of Silence, per intenderci.
Fair, Mrs. Robinson.
Inteso, sì.
Sicuramente non ci sono, tanti pezzi, brani da loro che hanno presentato nell'immaginario collettivo, anche grazie per esempio a Mr. Robinson, grazie a un altro capolavoro che è Forrest Gump, che secondo me rimane stato il miglior film in quanto a colonna sonora irraggiungibile. Comunque, Rimanendo sempre in zona vicina al Duomo, ma cambiando assolutamente completamente il genere, passando da film comunque d'autore profondi, come può anche essere soprattutto Porco Rosso, passiamo invece a un qualcosa di molto più, possiamo dire, sciallo nelle tematiche, che Così è la vita di Aldo Giovanni e Giacomo, che invece si aggira, come spesso i film di Aldo Giovanni e Giacomo, una base a Milano, e seppur non è quello che si viene svolto per più tempo, una città milanese comunque ha due passaggi fondamentali dentro Milano.
Esatto, che sono i passaggi che sono circa in Corso Sempione, comunque lì vicino, e anche al carcere
di San Vittore, dove praticamente i due dove viene arrestato, dove è in detenzione Aldo,
assolutamente,
sì, esatto.
Che riesce, viene, deve essere trasferito in volante da Giacomo, che personifica l'agente di polizia, e in quel meno poco prima che passi la volante per Corso Sempione troviamo un Giovanni che ha problemi con la sua auto, deve muoversi e ferma la volante della polizia. Da lì poi credo che tutti quelli che ascolteranno questa puntata lo abbiano visto, quindi non c'è tanto da andare a spiegare. Comunque da lì si...
Anche solo per il miliardo di volte che l'hanno trasmesso su Italia 1 e Canale 5, esatto. Direi che almeno una volta qualunque italiano deve per forza averlo visto nella
mai,
sua vita.
E dico mai, come tre uomini e una gamba, però comunque.
Quello sì, forse anche perché, insomma, io devo ammettere che ho un po' di problema con i film comici, però forse questi, i primi film come Tre Uomini e una Gamba o Così è la Vita, che comunque se non mi sbaglio è il loro secondo film, oltre a tutta quella serie di gag e comunque di giochi di parole, avevano anche quella, diciamo, sottile vena un po' malinconica di riflessione, che secondo me dava quel qualcosa in più che forse in quelli recenti manca un po'.
Sì, allora io sono, ammetto che sono un esperto in tema di
giochi. Allora ti lascio la parola.
Soprattutto avevano tanta trama, che non, che collegava poi i possibili sketch di origine teatrale che loro mettono nei film. Gli ultimi, ad eccezione dell'ultimo che è uscito adesso sotto Natale, che è stato sicuramente un po' una boccata d'aria a livello qualitativo, gli ultimi film, soprattutto a partire da, non vorrei sbagliare, di Cosmo sul Comò, che ha cambiato il regista passando da Massimo Venier a Morgan Bertacca, totalmente regista quasi totalmente sconosciuto, da lì c'è stato una decrescita.
Ma infatti nell'ultimo film, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere tornato il vecchio regista.
Massimo Venier, soprattutto anche il produttore, che in questo momento mi sfugge il nome, che è venuto a mancare pochi giorni dopo l'uscita di questo ultimo film, insomma, si era ricostruito il gruppo, e questo ha sicuramente portato poi a un cambiamento sostanziale, a un ritorno un po' al passato,
il che è una buona cosa.
Assolutamente. Io vorrei citare, poi comunque mi prenderò la briga di parlarne più avanti, anche chiedimi se sono felice, che tra tutti i film di Aldo Giovanni e Giacomo è sicuramente quello che fa vedere più parti di Milano, varie sfaccettature.
Beh Mattia, allora un giorno facciamo una puntata solo su Milano e chiedimi se sono felice. Un'ora solo di questo.
Magari non riusciamo a portarci Giovanni Storti fino a poco.
In un futuro.
Beh, io da bambino lo vedevo spesso volentieri al GS di Via Fare.
Queste emozioni che ci mancano in provincia.
Esattamente. E nonostante la vita di un anno a Milano, non sono comunque mai riuscita a vedere nessun personaggio famoso, quindi emozioni che non proverò mai probabilmente nella mia vita. Beh, questo direi che è il momento di una canzone, e anche se non c'entra per nulla con i temi di cui stiamo parlando, voglio riportarvi questa canzone, che è La ballata delle ossa dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Del giardino. sembrasse tutto vero. Se gli sembrasse tutto nero, come il mondo intorno è. Se gli sembrasse tutto vero, se gli sembrasse tutto vero, come il mondo adesso è. Fammi sentire adesso il caldo che cercavo. Io sono andato via così lontano che non ho capito bene che cosa mi è successo. Ma se lo guardi in faccia si cicatrizzerà. E se qualcosa se tutto vero, se ti sembrasse tutto nero, come il mondo intorno è. Se ti sembrasse tutto vero, se ti sembrasse tutto vero, come il mondo adesso è.
Eccoci qua, Radio Statale Home Edition, una puntata crossover come tante che abbiamo avuto, che ci sono state fino ad ora e che ci proseguiranno. Noi siamo, io sono Mattia di Illuminami, cioè siamo Federica di Fotogrammi. Stiamo parlando dei film a Milano, siamo partiti dalla periferia, abbiamo pian piano risaliti, siamo pian piano risaliti le, abbiamo salito le cerchie di Milano e stiamo arrivando ormai in centro a Duomo. E direi subito di partire aprendo una parentesi su una serie TV e non sul per lasciare da parte un attimo il film. Sono, stiamo parlando della trilogia 1992, 1993, 1994, nati da un'idea di Stefano Accorsi, prodotti da Sky Cinema in collaborazione con la divisione dei serie TV, trasmesse poi su Sky Atlantic e, se non erro, su La 7 successivamente. Erika, siccome tu sei un'esperta, quindi ti la lascio a te.
Allora, caro Mattia, so che dovrai aiutarmi perché anche tu sei un esperto e perché ti dirò, io sono a metà 1993, quindi oltre a chiederti il favore del no spoiler, ti chiederò anche una mano su tutto il resto. Però questa serie è molto bella per quanto riguarda Milano, perché oltre a trattare lo scandalo di Mani Pulite di Tangentopoli, insomma, vede, mette una visione su Milano sia sulla vita quotidiana sia sulla vita notturna, passando dal più povero, dalla persona che sta letteralmente ai piedi, diciamo, della società, fino ad arrivare all'aristocratico, al borghese comunque, e dà una visione, a parer mio, abbastanza completa, sicuramente molto romanzata, su questo non ci piove, però molto veritiera, e è molto interessante comunque vedere come si svolgono tutte queste dinamiche tra questi vari personaggi della società.
Sì, soprattutto comunque da un panorama, fa una panoramica di una Milano inserita dentro un ambiente, quello di quel triennio di grande cambiamento italiano e di sicuramente anche instabilità, non solo politica, ma comunque dovuta a numerosi fatti, da Mani Pulite agli attentati della mafia, che comunque vengono citati seppure in maniera delimitata, diciamo così, e anche poi le varie stragi che avvengono di mafia dentro Milano, anche la strage di Via Palestra che viene raccontata nel corso di 1990.
Esatto,
non so se sei già arrivata lì, nel caso mi dispiace per lo spoiler. Mentre in 1994, rispetto ai due lavori precedenti, si assiste un po' a un cambiamento, si perde un po' l'ambientazione milanese viene un po' a mancare, anche perché sicuramente le storie cambiano e quindi c'è uno spostamento maggiore verso il centro del potere, perché alla fine i vari protagonisti della serie TV corrono sempre più verso il potere, e quindi si sposta verso Roma, dove nel 94 Berlusconi arriva al governo, entra Forza Italia, la Lega riesce a fare il governo insieme a lui, e quindi insomma i personaggi alla fine rientrano tutti dentro questa ambientazione. Purtroppo Milano viene lasciata molto, molto in disparte rispetto anche al 1992, soprattutto dove insomma a livello anche scenico Milano veniva raffigurata in maniera molto, molto attenta, molto particolare, soprattutto con le immagini prese dai droni.
Beh, direi che è giusto così, con la storia che si evolvono anche le ambientazioni, e devo consigliare a tutti e ammettere che le ambientazioni di Milano in 1992 ti bastano comunque per avere questa visione della città e in tutti i suoi aspetti veramente, veramente molto, molto bella. Anche le parti un pochino più oscure, come il problema comunque della malattia dell'HIV, e tutte quelle parti più oscure della vita milanese, della vita un po' dei sobborghi milanesi.
E sbaglio, o c'è anche la nostra cara Torre Velasca accanto all'università?
Esattamente, quella non potrà mai mancare, è uno dei simboli di Milano, insieme forse a Terrazza Martini,
dove infatti è locata la casa, l'abitazione di Stefano Accorsi, che interpreta un pubblicitario di Publitalia 80, che è la società che fa raccolta pubblicitaria per Mediaset, e praticamente gestiva la comunicazione di Silvio Berlusconi. Quindi, insomma, anche le immagini prese dall'abitazione di Accorsi danno un colpo d'occhio sul centro di Milano, che sicuramente vale fino all'ultimo.
Quel colpo d'occhio noi studenti non potremo mai permetterci, in poche parole.
Ma credo che anche il 90% della popolazione italiana non potrebbe neanche sognarselo.
Beh, noi ci accontentiamo della visione su Parco Lambro.
Esatto, che è un pezzo di un certo livello. Beh, noi in statale diciamo che se rimaniamo in Festa del Perdono e saliamo all'ultimo piano dell'edificio ricostruito nel dopoguerra, anche lì avere una buona colpo d'occhio sulla Torre Velasca, sul Duomo, sui grattacieli di Gaia Aulenti, quindi ci va di fortuna da questo punto di vista per gli studenti.
Quello è vero, su quello sì, è vero.
Esatto. Lasciamo allora la serie TV e ritorniamo sui film. Partiamo da Miracolo a Milano.
Allora, con Miracolo a Milano andiamo un bel po' indietro nel tempo, perché siamo nel 51 ed è un film di De Sica, anche lui famosissimo, insomma, come prima era Pasolini.
De Sica non...
Allora,
qualcuno per fare confusione, fare un agaffo piuttosto grande, direi.
Allora, il protagonista di questo film è Totò, che è un bambino, insomma, senza famiglia, e quindi cresce fra quelli che sono senza tetto. E insomma, il mondo di questi senza tetto è un po' quello che è il tema di questo film. Infatti, come sappiamo, appunto, la maggior parte dei film di De Sica quantomeno sono film neorealisti. Quindi anche in questo caso abbiamo un'attenzione per quelli che sono i margini della società. Abbiamo però un po' ogni in più in questo film. Infatti questo mondo neorealista si mescola a quella che è la fantasia, la fiaba, con degli elementi infatti di magia, insomma. Totò sembra infatti avere della sorta di poteri magici. E diciamo, fun fact, cosa che potete tirare fuori con gli amici per sembrare cool: In questo film del 51 abbiamo una scena in cui il protagonista vola su una scopa attorno al meraviglioso Duomo di Milano, e pare che Steven Spielberg si sia ispirato a questa scena per registrare la scena di il bambino e di E.T. sulla bici che volano davanti alla luna.
Milano Caput Mundi.
Sì ragazzi, un film del 51 addirittura.
E quindi allora lasciamo un altro film d'autore con, come hai detto te Federica, dei riferimenti, delle particolarità prese poi addirittura come spunto per film di un certo livello, e passiamo sicuramente a un prodotto di qualità inferiore per quanto sia invece nazionale popolare, che è Che bella giornata di Checco Zalone, che se non sbaglio è stato il suo secondo film, giusto?
Non è stato il suo primo, forse?
No, il primo è stato sicuramente non me lo ricordo, ma non è stato sicuramente il primo. Il primo è quello dove lui sale al nord, stato dal parente palesemente gay, e quindi si vengono a creare tutte quelle scene un po' particolari, giocando sul fatto del nuovo.
Forse intendi Cado dalle nubi, forse.
Cado dalle nubi.
Sì,
esatto.
Sì,
e quello
sì,
è stato
sì,
il
sì.
Che bella giornata.
Il secondo, quindi, è Che bella giornata.
Questo è stato il secondo. Tra l'altro, i film di Checco Zalone, sia Che bella giornata, sia Cado dalle nubi, hanno comunque una ambientazione dei passaggi sul naviglio, fuori da Milano, ma è un'ambientazione sui navigli.
Vero anche quello, ma soprattutto in Che bella giornata, anche se è di una qualità veramente inferiore al resto di cui abbiamo parlato, è stato comunque un cult, anche perché devo ammettere che a me personalmente fa un sacco ridere. Me ne vergogno, ma mi fa veramente un sacco ridere, soprattutto quando sale sulla Madonnina, quando fa la guardia giurata che deve controllare le persone che salgono in cima alla Madonnina, e quando sale con la ragazza, io rido veramente un sacco e me ne vergogno. Però comunque ci sono delle riprese che nonostante sia un film comico, ci sono delle riprese comunque anche del Duomo e anche di altre parti di Milano, però soprattutto del Duomo, che secondo me sono molto belle e molto anche dettagliate, diciamo, per la struttura.
Sì, sicuramente, poi almeno a mio parere, che è il parere che vale zero assolutamente, però forse tra i film di Zalone è quello probabilmente più curato nei dettagli, non solo nella recitazione, vabbè, ma è un film comico che si basa su dei tormentoni, ma anche dal punto di vista di realizzazione, di fotografia, di luci, di riprese, secondo me è forse quello più curato per quelli di Zalone.
Beh, effettivamente potrebbe essere. Non ti dico che li ho visti tutti, perché probabilmente non sono tanti, ma
neanche io, però
penso di averne visti 3 o 4 probabilmente. Effettivamente, Che bella giornata è l'unico che continuo da sola nella mia cameretta a guardare, ridendo, facendo finta di niente.
No, io ho avuto modo di vedere Cado dai nubi una volta, ma mi ricordo davvero poche scene. Che bella giornata mi è rimasto sicuramente più impresso, e poi ahimè è capitato di dovermi guardare quello in cui lui va in Norvegia, poi finisce in Africa, non mi ricordo neanche il titolo, stavo tornando dalla gita di quinta superiore a Barcellona, ero distrutto dalla stanchezza in totale after, e a un certo punto, mentre stavamo tornando indietro in pullman ed eravamo in Francia, hanno avuto un piede di mettere Checco Zalone. In quel momento lì avrei preferito probabilmente l'elettroshock.
Io credo di averlo addirittura visto al film.
Ho visto al film lei, naturalmente. Eri lì alle riprese, naturalmente. Giusto? Di assistente alla regia.
Esatto. Magari ci sarebbe già assurdo, anche se è con Zalone comunque, quindi insomma.
Vabbè,
notevole.
Scusate, ma devo fare questo riferimento grazie anche a quello che hai detto. Beh, come Alessandro in Boris, che arriva in una delle serie nel set di Vesti del Cuore, che è una soap terribile, però lui è tanta roba. Naturalmente, sicuramente essere in un assistente a regia in un film è una grandissima cosa. Allora, permettetemi di tornare un attimo su altro Giovanni e Giacomo, perché in ambiente di centro di Milano c'è una scena molto particolare di loro che giocano a basket, in cui mi sono felice, danneggiando per una statua che ovviamente non esiste. La scena lì girata è in Piazza dei Mercati, quindi letteralmente a 20 metri da Piazza Duomo, scena poi ripresa, c'è cioè ancora scena lì, poi viene, così c'è, cioè, viene fatto vedere in maniera interessante anche il pozzo centrale di Roger dei Mercanti. Il fatto che dicevo già prima di Chiedimi se sono felice è che fa vedere davvero tante parti di Milano, il centro di Milano che abbiamo detto adesso, nelle varie scene in bicicletta si vedono loro che girano per il quartiere Isola, che non esiste più, quanto è stato, ha lasciato spazio a Grattacieliga e a Aulenti, a Palazzo Lombardia, e qui ci sono, vengono raffigurati degli scorci di Milano, sicuramente non,
di una Milano che non c'è più, in
poche parole. Esatto, che anche a noi, anche a uno di 20 anni, 22 anni, come me, che è nato a Milano, non mi ricordo, non riesco a ricordare quelle zone, quindi sicuramente è interessante.
Quindi da film comico è passato a diventare quasi un film nostalgico, che riscalda i cuori.
Beh, secondo me il milanese doc lo guarda un po' con nostalgia, il tempo del grande consumismo ai magazzini coin di Piazza Cinque Giornate, il passaggio sui tram vecchi che non erano ancora stati messi a posto, insomma è una Milano che l'inizio 2000 che non c'è. Invece, piccola chicca finale, tra l'altro le scene girate nel famoso magazzino dell'azienda di caffè dei genitori di Giovanni, invece viene girato nell'attuale studio di Masterchef.
Sto malissimo, benissimo. Altra cosa da raccontare agli amici, comunque.
Viene girato nei studi di Masterchef, mi sono reso conto l'ultima, prima che iniziasse l'ultima stagione, c'era una scena dei tre giudici che camminavano per il dialetto, mancava solo l'insegna al chicco d'oro. E all'interno, alla fine, gli interni sono quelli dello studio di Masterchef. Viene, gli studi di Masterchef non sono nel bel mezzo di Milano, ed è uno dei pochi passaggi che non viene, quel film, che non vengono girati a Milano. Non vengono girati a Milano nel senso di uno spazio aperto, ma viene girato dentro gli studi di A Mecenate, che sono anche gli studi della Rai, dove viene poi registrato il programma come Che tempo che fa.
Beh, direi che dopo questi bellissimi fun fact, infatti, direi che è il momento di passare alla prossima canzone. Quindi, Mattia.
Ed è tempo dell'ultima canzone, io vi porto nel 1994 un pezzo della colonna sonora della serie TV omonima. Questa è Roads dei Portishead. Thank you. Sand qua su Radio Statale Home Edition. Siamo ormai in chiusura, prima però di congedarci facciamo il più classico di sondaggi, andiamo a chiedere tra noi quale film vi consigliamo tra quelli qua citati. Io naturalmente vi consiglio, se nel caso non l'avessi ancora visto, Chiedimi se sono felice, in altro caso sicuramente la trilogia di 92, 1993 e 1994. Invece te, Federica?
Allora, sai che anche io cavalco un po' l'onda populista, diciamo, perché io vado invece con un film di Guadagnino, che vabbè, tutti voi ormai conoscerete per Call Me By Your Name, e il suo film ambientato a Milano si intitola Io sono l'amore. Un film bellissimo, secondo me. I film di Guadagnino sono belli principalmente, non solo, ma principalmente per la sua estetica. Secondo me lui è davvero un esteta, e anche qui abbiamo delle bellissime riprese sia a Milano sia nella villa di famiglia dove è ambientato il film, e quindi secondo me top, meraviglioso.
Grazie Fede. Io invece mi sento oltre di consigliarvi insieme a Mattia la serie, a cui Mattia ti prego non farmi altri spoiler, ti do 2 settimane, penso di finirla. Poi mi sento di consigliarvi, se siete dei nostalgici della musica anni 90, il film di Axe che abbiamo citato prima, di Axe e Jed, Senza filtro, perché quando lo riguardate è come tornare negli anni 90, anche se non siete degli anni 90, però tornate in quegli anni ed è bellissimo.
Quindi in chiusura possiamo dire che, nonostante ci siamo messi a fare critiche ai film meno conosciuti, siamo 3 amanti del nazionale popolare.
Esattamente.
Però non si dice in giro, doveva rimanere segreto.
Insomma, questa è la sintesi di questa puntata di Radio Statale Home Edition. Rimanete comunque, continuate a seguirci sui canali social e su Spotify. Nei prossimi giorni usciranno tante puntate, altre puntate, degli argomenti più disparati. Io saluto i miei compagni di viaggio per oggi, è stato un piacere avervi con voi, Federica.
Grazie per avermi ospitato.
Grazie a te per essere venuta.
La cerca, e bene, l'appuntamento con Radio Statale Home Edition è nei prossimi giorni. Noi di Illuminami e tornerete anche voi di Fotogrammi. Avete qualcosa magari in preparazione?
Allora, per questo progetto per ora non ancora, abbiamo fatto una puntata, cioè io ho fatto un'ospitata, diciamo, però comunque stanno continuando a uscire dei podcast sul nostro Spotify come Fotogrammi, ogni settimana siamo sempre lì.
Ok, perfetto, allora seguite anche i Fotogrammi e seguite l'unione, la programmazione di Radio Statale. Ciao!
Statale Home Edition.